Pronto Alessio, ci senti adesso?
Sì, vi sentivo prima e vi sento adesso.
Ok, perfetto, però prima noi non sentivamo
te. Avevo intuito.
Ok, grazie. Intanto grazie mille di aver accettato l'invito, di fare questa chiacchierata con noi.
E, a voi.
E intanto allora ti presento Alessio Spataro, fumettista, autore di un fumetto dal nome Bigliardino, che ricostruisce questa storia di cui abbiamo un po' accennato, ma che vorremmo un po' ricostruire con te. Quindi diciamo affronteremo varie cose, ma partiamo da proprio da questo, da dove prende il titolo questo tuo fumetto e quindi la nascita del Bigliardino e Alejandro Finisterra.
Sì, io prima vi sentivo, avete già accennato bene praticamente questo, diciamo la genesi di questo gioco, anche se non è proprio precisa e non è attribuibile la prima da Alejandro Finisterre, quella un po' più romantica e poi anche la versione più moderna, quella che più corrisponde al Bigliardino che tutti conosciamo, l'ha inventata lui proprio nel pieno della guerra civile spagnola, come già accennavate voi prima, proprio allo scoppio della guerra civile, cioè nell'agosto del 1936. Semplicemente Alejandro Finisterre era, intanto si chiamava Alexandre de Fisterra perché era galiziano e studiava a Madrid e per pagarsi gli studi e per mandare anche soldi ai genitori in Galizia, lavorava anche come manovale, però aveva sempre avuto una passione per l'arte e per la letteratura. Insomma, un giovane di buoni propositi, conosce i maggiori intellettuali fascisti del periodo, conosce Neruda e a un certo punto scoppia questa paurata guerra civile e nell'autunno lui viene ferito a una gamba e, come dicevate già voi, lui si costruisce proprio questo, lui lo chiamava football de mesa perché prendeva spunto dal ping pong, che veniva chiamato tennis de mesa, cioè calcio da tavolo e tennis da tavolo, proprio perché voleva aiutare questi bambini, ragazzini che erano magari mutilati nel posto dove era ricoverato poi alla fine dopo questi bombardamenti. E questo posto si trova a qualche chilometro da Barcellona, è una specie di ex ostello abbandonato e serviva come ricovero per i minori in un punto sicuramente non caldo della guerra civile. Da lì parte tutto quanto il libro, perché io ho fatto soltanto una piccola introduzione di quello che è il gioco del biliardino, ma poi praticamente tutto il libro è incentrato sulla vita di questo personaggio, di cui in Spagna, pure nella stessa Spagna, non si sapeva moltissimo, non era diffusa diciamo, la conoscenza di questa figura intellettuale, che poi è stato anche esule, e ho fatto una ricerca cioè dall'Italia. Praticamente io ci ho lavorato circa 5 anni per la documentazione, quindi con telefonate, interviste sbobinate, sono andato per una settimana lì a Barcellona a raccogliere testimonianze, e nel 2015 poi è venuto fuori questo libro di cui, diciamo, sono il lavoro di cui sono più soddisfatto per tantissime ragioni.
Allora, un fumetto tra l'altro consigliatissimo, assolutamente, e sì, questa cosa mi aveva stupito, no? Perché è una storia veramente interessante e anche una vita diciamo rocambolesca, quella di Alejandro Finisterra, e che però non aveva ancora trovato nessuno che la raccontasse, no?
Sì, infatti io posso senza falsa modestia, posso tranquillamente definire questo lavoro come l'unico libro, che l'unica opera che è stata fatta su questo personaggio, ma anche perché è stato difficilissimo reperire fonti su di lui. La maggior parte delle mie fonti erano testimonianze di chi l'ha conosciuto e fonti orali che appunto mi testimoniavano questa vita avventurosissima, anche molto misteriosa, no? Diciamo intellettuale, giovane intellettuale antifranchista e poi esule, che ha fatto mille lavori, che si è saputo arrangiare in mille modi tra l'Europa e il Centro America. E sostanzialmente questo personaggio qui non era molto conosciuto in Spagna, come dicevo prima, proprio perché lui stesso, paradossalmente, finché era in vita, lui è morto nel 2007, finché era in vita lui ha provato negli ultimi anni della sua vita, quando diciamo dopo la caduta del regime franchista è tornato in Spagna, ha provato a pubblicare una propria autobiografia. E ovviamente io, come tantissime altre persone, io ho saputo di questa vicenda, di questo personaggio, solo su internet, quando ho saputo della notizia della morte riportata da alcuni siti di informazione italiani, dalla Spagna. Però praticamente tutti quelli che l'hanno conosciuto mi confermavano che addirittura la TV spagnola ha provato a chiedergli, quando era ancora vivo, di poter avere i diritti, la TV pubblica spagnola, per fare uno sceneggiato, una serie televisiva su di lui, e lui ha rifiutato perché voleva farla da solo, e poi non ci è arrivato perché non anticipo nulla del libro per chi se lo vuole leggere, però dico soltanto che ha avuto diversi ostacoli, non solo di tipo familiare, ma anche diversi ostacoli proprio di tipo politico-istituzionale. Il suo libro è stato bloccato tantissimo dalla pubblicazione. Lui aveva trovato addirittura anche un editore che lo pubblicasse. Di aneddoti su di lui ce ne sarebbero veramente tantissimi, e tanti purtroppo sono anche difficili da recuperare, sono soltanto testimonianze incrociate che io ho messo insieme come una specie di puzzle folle, con pezzetti sparsi un po' in tutto il mondo. Io sono soddisfatto di questa storia perché conserva ancora un po' di mistero, nel senso che questo puzzle non sono riuscito a completarlo, e probabilmente non riuscirà mai a completarlo nessuno, perché rimangono delle stranezze, delle cose misteriose della vita di questo inventore, che sostanzialmente noi possiamo definire il papà del biliardino, perché dopo varie fughe in Europa, poi dagli anni 50 in poi, ha provato a mettere radici in Guatemala e fare con i suoi fratelli e sua sorella una fabbrica di giocattoli. Solo che l'ha fatto purtroppo per lui, in tempo per vivere in diretta un altro golpe fascista, stavolta in Guatemala nel 54, per cui è dovuto fuggire pure da lì, reinventandosi totalmente come editore di intellettuali, scrittori antifranchisti spagnoli emigrati in Messico, e poi soprattutto per questo è conosciuto, ecco, soprattutto in ambienti accademici in Spagna.
E veramente, per chi avrà la curiosità di andarsi a leggere questo fumetto, scoprirà veramente un uomo dalle mille vite, che veramente ha fatto di tutto, incrociato buona parte della storia del Novecento in maniera, da quei protagonisti silenziosi, no? Che hanno attraversato il mondo e pezzi di storia, senza stare sulla ribalta, ma mettendoci le mani.
Vai, vai, vai.
No, poi dico solo questo, è una specie di carrellata di personaggi storici della letteratura o della politica che lui ha incrociato nel corso della sua vita. Sono ormai famose, senza rischiare di anticipare nulla, però sono ormai famose le sue, i suoi aneddoti, i suoi racconti sul Guatemala, quando per esempio giocava a biliardino con un giovanissimo Ernesto Guevara, che tra l'altro lui raccontava che era veramente scarsissimo a giocare, mentre invece la sua compagna di allora, Hilda Gadea, era molto brava. Oppure intellettuali in Francia del calibro di Sartre, Camus, la De Beauvoir. Insomma, questo libro qui mi è servito un po' per fare anche una specie di bignami di quasi 250 pagine, quasi 300 pagine di storia contemporanea, perché tu fai conto che sono sostanzialmente tre biografie, se così le possiamo chiamare, tutte in un unico, in un'unica storia, la biografia di un gioco da tavolo che si è evoluto nei decenni del secolo scorso, la biografia di questo personaggio misterioso e poi anche un po' la storia del Novecento, soprattutto in Europa, diciamo un secolo che è stato anche attraversato da conflitti aspri e sanguinosi, anche quando non c'erano periodi proprio di guerre aperte.
E allora così ancora, diciamo, ti chiedo un aneddoto molto gustoso, così non spoileriamo buona parte del libro, teniamo la curiosità, ma questo te lo chiedo ed è l'aneddoto un po' del suo arresto e fuga in Guatemala, che è veramente interessante.
Sì, pure quello, perché tra l'altro mi viene spontaneo chiederti a quale ti riferisci, a quello prima di arrivare in Guatemala o a quello successivo, perché lui è stato praticamente per tutta la sua vita, almeno fino a quando era diciamo vigente il regime franchista, è stato sempre braccato da spie e funzionari del servizio di spionaggio della Spagna del regime franchista, anche se lui in realtà in quel breve periodo della guerra di Spagna lui non ha mai preso le armi, era sicuramente un simpatizzante, frequentatore di ambienti antifascisti, soprattutto del dissenso del POUM, quindi del dissenso antistalinista, anarchici, però praticamente non ha mai preso le armi. In ogni caso lui è stato, ha cominciato a essere in fuga da quel regime perché dopo la Seconda Guerra Mondiale lui tornò in Spagna, quindi la sua prima fuga, una volta essersi fatto qualche mese di carcere, il fatto che lui non era né iscritto a nessun movimento politico o che in quel periodo era, equivaleva ad essere una iscritto a membro di una fazione militare, non era iscritto a nessun partito politico e non era, diciamo, aveva soltanto coltivato delle simpatie, quindi praticamente lui si è fatto un po' di militare, diciamo, nel Marocco spagnolo, e poi lì c'è stata la sua prima fuga, quando lui per scappare da condizioni disumane in cui stavano anche i militari, lui si è cambiato il nome, per questo noi lo conosciamo come Alejandro Finisterre, perché lui era Alexandre de Fisterra, e per poter diciamo sopravvivere prima della sua prima fuga dalla Spagna, nella Spagna stessa si è un po' adattato e ha cambiato il suo nome da clandestino, adattandolo diciamo a quella usanza brutale abbastanza diciamo imposta dal regime, che era quella di spagnolizzarsi i cognomi e i nomi, quindi è diventato Alejandro e si è fatto chiamare Finisterre perché veniva perché lui è nato a Finisterre, in Galizia. E poi lui in Guatemala, quando è stato catturato finalmente dopo tante fughe dalle spie che lo seguivano e che poi una volta lì in Guatemala lo denigravano come se fosse una specie di imprenditore arricchito, un po' quello che per noi è l'insulto verso i cosiddetti radical chic, no? Lui veniva denigrato dalla stampa filogolpista prima del golpe e poi è dovuto scappare. C'è questa scena abbastanza rocambolesca di lui che dirotta un aereo per non arrivare in Spagna, per salvarsi dalla garrota sicura. Lui praticamente fa una, racconto soltanto questa piccola cosa, lui fa, diciamo, nel bagno dell'aereo fa una saponetta, amalgama la saponetta con l'acqua e la ricopre di carta spagnola e finge di avere una bomba a mano per dirottare l'aereo. Insomma, lui è uno che si è saputo destreggiare in qualsiasi situazione, anche in quelle più difficili, più impensabili, anche per fortuna, diciamo, l'ha potuta raccontare, ecco.
Pronto? Sì, no, ci siamo. Ah. E niente, quindi noi vorremmo assolutamente consigliare ai nostri ascoltatori di approfondire questa storia e di andarsi a leggere questo veramente consigliatissimo fumetto che è Biliardino.
Sì, e... la casa editrice è Bao Publishing, però comunque la trovate su internet, si può trovare su internet anche una versione più recente uscita in edicola, quindi comunque basta cercare Biliardino su internet e si trova subito.
E con questo noi vorremmo ringraziarti di essere stato con noi, di averci raccontato questa storia, la storia di Alejandro de Finisterra. Niente, ti ringraziamo.
Figurati, grazie a voi.
Grazie.
A presto, ciao.
Guerra civile, Alessandro de Finisterra, invento fuvolin, invento traia brava, Alessandro de Finisterra, molto trabaja, un impulso del via fin do mondo, penso un del tasca contra repugnanza, ben con Alessandro, un bravo, un cacciolote, penso de Finisterra, pensando del porto, bella fine, una partita brava. Smetti con la tasca, venda come avanza grassa da fritanga. Sintiono se tocca, zompa e risolve. Chega de Finisterra, paesando deporte. Chiaman de Ferriños, no país, dodeza. Chiaman de Ferriños, con la parte de la lin. Mete gol na Argentina, matraquín